dei sentimenti di coloro che seguono il Signore. Mi pare che il traduttore abbia usato delle connotazioni un po' in negativo, dove dice sgomenti è lo stupore, impauriti sarebbe il timore. Questi due sentimenti mi pare che colleghino molto fortemente allo stupore che aveva colto i discepoli pochi versetti prima, all'affermazione della difficoltà di entrare nel regno. Quindi mi veniva da pensare appunto che questa difficoltà dell'ingresso nel regno è assunta da Gesù in questo suo procedere verso la Pasqua, quindi questo non toglie niente alla difficoltà, anzi la impossibilità che afferma Gesù per gli uomini di entrare nel regno, non toglie niente, ma mi pare che questa impossibilità è che dice che è possibile a Dio, appunto l'assuma lui, insomma. Il verbo del seguire Gesù, l'abbiamo già visto in questo capitolo, era stata la proposta a quel ricco che Gesù ama, poi Pietro, al versetto 28. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E poi anche il discorso del versetto 31, molti dei primi saranno ultimi e ultimi primi. E quindi mi colpiva che di fatto questi che camminano con lui e lui cammina davanti a loro, appunto lo stanno seguendo con quelle belle proposte, appunto, come al ricco, ma come a Pietro, quindi in una relazione con lui che è anche obbedienza, che è ascolto, che è attenzione, anche con le difficoltà appunto e le paure che sono già state citate, per cui insomma mi sembrava sottolineato molto questo seguirlo, ma anche ecco nella paura. Può essere timore, però qui potrebbe essere anche davvero paura. Mi sono chiesto di che cosa, cioè hanno paura di quello che gli succederà e hanno paura di quello che potrà succedere a loro o del fatto che comunque la loro relazione con lui a un certo punto potrebbe finire, visto che hanno lasciato tutto per stare con lui. Se lui continua a dire che va a Gerusalemme per poi morire, essere ucciso, che ne sarà della loro vita? E quindi mi sembrava molto bello quello che lui dice al versetto 33, anche con quell'espressione, ecco, noi saliamo a Gerusalemme, in un salire insieme, non è lui che va davanti e basta e quegli altri se riescono a stargli dietro. E solo Marco mi sembra che dica così, quindi desidera davvero perché questa comunione con lui continui e dovranno poi capire nella passione, ma anche poi dopo, come davvero questa è una relazione che non finisce, che è eterna. Mi sembra che il primo versetto del brano di oggi sia veramente tipico dell'Evangelista Marco, come con tutte le caratteristiche che stiamo già notando presenti in questo Vangelo. Per esempio, si dice che le persone stanno già salendo per la strada che porta a Gerusalemme. Abbiamo visto l'importanza del termine strada e lo ritroveremo anche alla fine del capitolo, quando si dirà che il cieco di Gerico, Bartimeo, recuperata la vista, seguiva Gesù sulla strada. E questo ci fa capire che la descrizione del viaggio che viene fatta qui nel versetto 32 coinvolga in realtà un gruppo vasto di persone, tanto che lo stesso Bartimeo si unisce a quel gruppo e comprende anche i dodici. Per cui ci si accorge, mi sembra abbastanza chiaramente, dell'intento descrittivo di Marco, che mostra proprio la scena del gruppo che sale, preceduto da Gesù, che evidentemente cammina davanti da solo, e seguito da un gruppo che comprende anche il gruppo dei dodici, tanto che Gesù può prenderli da parte e di nuovo cominciare a dire loro quello che gli sta per accadere, come abbiamo visto più volte succedere negli ultimi capitoli, cioè Gesù ha un dialogo particolarmente stretto, intenso e riservato con i dodici. Un'altra caratteristica che mi distingue questo annunzio da quello degli altri evangelisti, ma anche dai due precedenti che Marco ci ha presentato, sta nel fatto che ci sono due consegne molto ben distinte qui. E mentre il tema della consegna è assente dal primo annuncio e viene citato per la prima volta nel secondo annuncio per dire che il figlio dell'uomo sarà consegnato genericamente agli uomini, ma qui si parla di due consegne in due tempi distinti. La prima consegna agli ebrei, i sommi sacerdoti e gli scribi, e la seconda consegna ai pagani, ai non ebrei. Il verbo viene ripetuto, mi sembra appositamente, per due volte per marcare la differenza anche delle responsabilità dei due diversi gruppi, perché agli ebrei è attribuita la colpa di condannare a morte Gesù e poi di consegnarlo ai pagani, mentre si suppone che le azioni del versetto 34, deridere Gesù, sputargli addosso, flagellarlo e soprattutto ucciderlo, siano imputate ai pagani. Quindi qui Gesù starebbe dicendo ai dodici che quello che gli accade carica di responsabilità diverse i protagonisti che si troveranno a Gerusalemme. Al suo popolo spetta la responsabilità della condanna a morte e della consegna a mani pagane, cioè impure, e ai pagani spetta tutto il resto, cosa che non è così chiara quando noi leggiamo i racconti della Passione. E mi pare che in questo modo effettivamente la predizione di Gesù sia un dono fatto a tutto il gruppo dei discepoli, ma sia in particolare un dono soprattutto spiegato, dettagliato nei minimi particolari al gruppo dei dodici, che quindi non dovranno stupirsi che stia succedendo qualche cosa di imprevisto o di particolarmente inimmaginabile. I dodici vengono gradualmente preparati, e forse questo è anche uno dei sensi di questi annunci ripetuti, cioè sono come degli inviti che Gesù rivolge allora, a quel tempo, ai suoi discepoli, oggi a noi, a intravedere la conclusione, il compimento del suo viaggio, non come una disavventura o una disgrazia o un imprevisto, ma come qualche cosa di atteso, di preparato e alla fine dobbiamo dire anche di desiderato, nel senso che sembrerebbe di capire che Gesù ha vissuto poi quei giorni e quelle ore col desiderio di offrirsi volontariamente, liberamente per amore dei suoi, e quindi non subendo una inimicizia fatale, ma abbandonandosi direttamente nelle mani del Padre. E sotto questo aspetto il fatto che Gesù distingua così tanto le due consegne e le diverse responsabilità forse serve anche umanamente a lui per capire la direzione da dare al suo cuore, cioè come si prepara Gesù a quei giorni e a quelle ore, rendendo partecipi i discepoli, ma anche personalmente, io penso, orientando la sua vita nella direzione dell'offerta, quindi non di qualcuno che ti toglie la vita, ma nel senso che tu la poni per i tuoi amici.